Allora, voltiamo pagina, siamo alla legge sul dopo di noi, approvata martedì in via definitiva dalla Camera col voto contrario dei 5 Stelle. Allora, lo dico subito, niente polemica politica stasera perché siamo sotto elezioni, quindi parleremo soltanto del merito del provvedimento, di cosa cambia, di cosa si sarebbe potuto fare di più perché inevitabilmente tutte le leggi sono perfettibili, ma insomma lo ricordo, prima condizione, bisogna sempre trovare i soldi per finanziare questi miglioramenti. Allora saluto Ileana Argentin del Partito Democratico, relatrice della legge sul dopo di noi. Onorevole, buonasera.
Buonasera a lei.
Allora, qual è la filosofia di questa legge e cosa cambia per il mondo della disabilità?
Guardi, la cosa che cambia è che finalmente abbiamo un capitolo di bilancio che non va a toccare i soldi già previsti sulla non autosufficienza. Cioè noi siamo riusciti attraverso la norma ad avere un capitolo di bilancio di riferimento di 180 milioni di euro che verranno spalmati in 3 anni e quest'anno sono già previsti 90 milioni. La legge come novità importante porta che al primo articolo lavora contro la deistituzionalizzazione e soprattutto parla di sistema abitativo familiare. Che vuol dire questo? Che noi tendiamo a eliminare sistemi quali istituti, nosocomi, situazioni insomma di sicuramente che mettono all'angolo la disabilità e che non la rendono protagonista della propria vita, attraverso appunto dei piccoli appartamenti dove loro potranno ricostruire il loro nucleo familiare grazie agli enti locali, mettendo insieme appunto 2 o 3 soggetti con disabilità compatibili tra di loro. In più la legge si caratterizza per mettere in gioco il privato sociale attraverso delle forme assicurative, cioè i genitori potranno fare delle assicurazioni ai loro figli al fine di mantenere e garantire delle abitudini di questi. Le faccio un esempio per capirci: se uno ha un figlio con ritardo cognitivo molto grave, una forma di autismo, e vuole però che per tutta la vita il giovedì gli ha comprato il gelato e vuole che questo gelato venga ripetuto anche nel futuro quando i genitori non ci saranno più, attraverso queste assicurazioni potranno garantirlo. Le dico gelato, ma le ho detto una banalità, insomma, cioè delle abitudini di vita di questi soggetti.
Interessante.
E poi sì. Abbiamo parlato di trust e di donazioni, sia per quanto riguarda le assicurazioni che il trust, che è un negozio giuridico, e le donazioni non sono altro che appunto strumenti di legge che permettono di avere dei garanti all'interno quando un genitore decide di lasciare o una proprietà o una donazione o quindi un immobile o della quantità di denaro, per capirci. Tutto questo però non deve essere visto come un alibi da parte dell'ente pubblico a non investire, bensì sarà quello in più.
Allora,
potrà avvenire molti genitori, per esempio, che non hanno parenti e vogliono lasciare un figlio disabile un'abitazione, lo potranno fare con degli incentivi che permetteranno delle defiscalizzazioni.
La fermo un momento, onorevole, perché tra l'altro la linea è molto disturbata, magari la richiamiamo a un altro numero perché si fatica un po' ad ascoltarla, è molto interessante quello che ci stava dicendo. Comunque, intanto saluto Vito Berti, che è un attivista dell'ENI, il Movimento per la Vita Indipendente, un'organizzazione europea, e componente anche del direttivo nazionale di sfida, il sindacato Famiglie Diverse Abilità. Berti, buonasera anche a lei.
Buonasera, buonasera.
Allora, Vito Berti, che conosco personalmente da diversi anni, nonostante la sua grave disabilità, si adopera tantissimo e a tempo pieno in favore dei disabili e non sempre, diciamo la verità, riesce a trovare ascolto. Allora, partiamo da qui, Berti, poi subito dopo parleremo della legge. Le chiedo se non trova che l'Italia, parlo delle istituzioni a tutti i livelli, sia un po', diciamo, distratta, voglio essere gentile, usare questo termine, nei confronti di tutto ciò che attiene alla disabilità.
Sì, hai perfettamente ragione. Insomma, le istituzioni, l'Italia, sotto questo aspetto, purtroppo, ha tanto prodotto dal punto di vista legislativo, impegni sulla carta e quant'altro, però spesso e volentieri le cose poi non si concretizzano e manca proprio ancora di una cultura profonda sotto questi aspetti. È una lotta continua, soprattutto in alcune zone d'Italia dove io mi trovo, purtroppo questa cultura è ancora più...
Lei in provincia di Lecce, no?
Provincia di Lecce, esattamente. Mm-hmm. Quindi questo, diciamo, ci dà, certamente non ci consente di avere una vita tranquilla. Prima si è usato un eufemismo. In realtà in alcune situazioni le situazioni sono piuttosto drammatiche, perché noi vediamo, soprattutto per ciò che riguarda le famiglie anziane con componenti disabili, quindi genitori anziani, effettivamente le situazioni sono molto gravi, anche perché la società anche qui da noi si sta evolvendo, per cui le famiglie che erano maggiormente unite nel passato, oggi per impegni di lavoro, per la vita che è cambiata, oggettivamente stentano ad assumere il ruolo di assistenti, quindi anche i fratelli, gli zii, i parenti più stretti non hanno più quella capacità che aveva una volta la famiglia di unirsi intorno alla problematica. Mm-hmm. E quindi spesso e volentieri queste persone vengono abbandonate a se stesse in istituti, nei famosi RSA, che peraltro purtroppo questa legge sul dopo di noi, attesissima, purtroppo non ha cancellato. Questi rimangono purtroppo e nei casi estremi ancora sicuramente si farà riferimento.
Allora, ne parleremo subito dopo il giornale radio che sarà condotto da Alberico Giostra. Intanto saluto Ario Gervasutti, direttore del giornale di Vicenza, che è già in linea con noi da un po'. Ario, buonasera anche a te.
Buonasera.
Allora, subito dopo il giornale radio riprenderemo facendo concludere il ragionamento a Vito Berti, poi sentiremo Ario Gervasutti e poi torneremo all'onorevole Ileana Argentin. Ci risentiamo fra poco, chiamateci allora, è 800 05 05 78, tra poco. Volevo risentire Vito Berti anche, è rimasto all'ascolto da un po', prego Berti.
È molto interessante, devo dire che gli interventi sono stati interessantissimi e credo che sia emersa un'esigenza, quella di dare sicuramente con questa legge sarà difficile, ma comunque credo che adesso a breve ci sarà anche la discussione sul regolamento di attuazione e comunque è una legge che andrebbe, al mio avviso, integrata magari,
quindi robustita con altri fondi, dice lei, per esempio,
con altri fondi sicuramente, e dando più enfasi, ripeto, a quelle che possono essere quelle indicazioni da dette prima, ossia la vita indipendente delle persone con disabilità. E io non vorrei contraddire l'onorevole Argentini, ma in effetti aveva ragione la mia collega di Enil. In effetti la vita indipendente non si rivolge soltanto alle persone che possono autodeterminarsi. La vita indipendente è una filosofia che si deve estendere a tutti. Ovviamente chi non può autodeterminarsi direttamente avrà sicuramente un tutor, qualcuno, ma in ogni caso si deve cercare assolutamente di evitare istituzionalizzazioni di qualsiasi tipo, e quindi è necessario che la persona disabile diventi autonomo anche dal punto di vista proprio psicologico immediatamente durante la vita dei genitori, in modo tale che poi, una volta venuto meno il sostegno familiare, egli possa appunto continuare la sua vita.
Però mi scusi Berti, per cercare di capire ancora meglio, mi perdoni, allora noi prendiamo una persona con disabilità mentale grave, no? Che non si rende conto neanche di dove si trova, insomma, no? Cioè, voglio dire, che differenza fa se questa persona riceverà un'assistenza in una casa di cura o se gli viene assegnato un tutor che poi si occuperà di lei? Cosa cambia per questa persona?
Allora, noi dobbiamo pensare che la persona sente, no? Anche se magari non risponde a quelli che sono, no? Non risponde a tutto e per tutto a quelli che sono i nostri parametri, però sente di vivere una vita, no? la persona si vede che sta bene in un ambiente familiare o comunque che sia al di fuori, diciamo, di un ambiente pubblico, tra virgolette, come può essere quella di un istituto. È ovvio che la persona, anche se non risponde direttamente a quelli che sono gli input, però si sa che una persona sta meglio in un certo ambiente che non in un altro.
Ma magari starà bene a casa sua con persone con le quali è abituata ad avere contatti, ma quando queste persone non ci sono più, che fa?
Ma se le persone non ci sono più, può vivere lo stesso una vita, no? Magari insieme ad altre persone che si occupino di lui.
Sempre nella stessa casa, dice lei.
Ma certamente, perché no? Ma questo è fondamentale. Ma questo, per questo bisogna garantire il concetto, il principio della vita indipendente, che è un principio ovviamente che non si può applicare al 100% su tutti, perché non tutti purtroppo possono autodeterminarsi,
va
ma
bene.
Che comunque come filosofia va estesa il più possibile.
Va bene, come, allora, torniamo un momento, sì.
Volevo soltanto aggiungere questo, bisogna cercare di eliminare dalla storia occidentale, dei paesi occidentali, bisogna cercare di eliminare tutti i costi gli istituti, perché gli istituti sono l'aberrazione di tutto e rendono l'uomo una cosa diversa da quello che vogliamo.
Bene, allora, ancora Rossella da Varese ci scrive: piuttosto che nessuna legge, meglio una legge perfettibile. Mi sembra che la legge aumenti i livelli di assistenza sanitaria e sociale ed è stata sollecitata e modificata con il contributo dei familiari e delle associazioni dei disabili. Vorrei sapere quale sarà ora il compito dei comuni e delle regioni. Questo è un altro aspetto interessante, onorevole Argentini, perché poi pare che ci sarà tempo 6 mesi, no, per renderla effettiva, applicabile, insomma, no, per trovare...
Sì, allora, diciamo che la legge prevede che praticamente questi fondi vengono erogati agli enti locali, cioè alle regioni e ai comuni, che a loro volta regolamenteranno criteri per dei progetti, appunto, di sistemi alloggiativi. Ci tengo a precisare che quando ho iniziato a parlare, la prima cosa che ho detto è che all'articolo 1 questa legge prevede la deistituzionalizzazione, e in italiano deistituzionalizzazione vuol dire che noi non vogliamo istituti, ma se un genitore decide di lasciare un proprio appartamento ad un figlio e il comune di residenza ha altri 3 ragazzi con stessi limiti che possono essere ospitati in quella casa, quindi non creando un istituto, ma un sistema familiare, perché vogliamo negare questa possibilità? Non è che lo Stato se ne è lavato le mani con questa legge, ci ha messo i fondi e li darà agli enti locali, in modo tale che, stando sui territori, potranno creare strutture simili a quelli di una famiglia. La vita indipendente, e io ci tengo a ribadire questo concetto, non è messa in discussione, ma non possono, perché guardi, io sono una persona disabile al 100%, muovo solo 3 dita di una mano, però ho la capacità di intendere e volere, quindi io sono una grande sostenitrice della vita indipendente, tant'è vero che sono la legge 162, a differenza di quanto diceva la signora di Firenze, non solo l'ho voluta e l'ho protestata in piazza nel 97, ma siccome sono stata amministratore comunale a Roma, l'ho portata io come assessore in giunta e l'ho fatta approvare. Per cui chi più di me sostiene la vita indipendente? Ma non possiamo immaginare che i disabili sono solo quelli su sedie a ruote o che non vedono. I disabili, e la maggior parte, a differenza di quanto dicono, sono quelli che non hanno capacità di intendere e volere, cioè sono quei ragazzi che hanno un problema di gestione della propria vita. Per questo è importante il dopo di noi. Sarebbe stato meglio, ovviamente, se era un durante noi, ma visto che parlare di durante noi significava mettere in discussione i servizi attuali di assistenza, cioè un capitolo di bilancio che si chiama per le non autosufficienze e che contiene 40 milioni di euro all'anno, sembrava una follia rinunciare alla possibilità di un altro fondo che garantisse ulteriori finanziamenti.
Mm-hmm. Senta, le voglio fare una domanda. Quanti sono le persone che potrebbero accedere a questo fondo, a questa legge del dopo?
Sono esattamente 4 volte quelle che ci possiamo permettere con i 180 milioni di euro. Ma lei capisce che dovevamo cominciare?
No, ma io non lo sto mettendo in dubbio, si tratta solo di capire perché...
No, mi esprimo in questo modo.
No, ma va benissimo.
Ma siccome abbiamo ascoltato tutte le associazioni, perché noi abbiamo fatto tantissime audizioni alla Camera, mm-hmm. e questa legge è passata all'unanimità senza, come ha detto lei, il voto dei 5 Stelle. Ma il fatto che sia passata all'unanimità dimostra che non è che c'è stato dietro l'interesse partitico di alcuni, bensì la voglia trasversale di dare il lusso, mi conceda questo termine, di morire almeno sereni a quelle famiglie che per tutta la vita si sostituiscono ai servizi mancanti e che pensano, chiudo gli occhi io, mio figlio che fine fa?
Mm-hmm. Allora, senta, la critica dell'ascoltatrice che diceva che però a questo fondo, diciamo, a questi benefici accederanno soprattutto le famiglie più ricche, lei come risponde?
Non è vero, e le dico anche perché tutti pensano che attraverso il trust e le assicurazioni soltanto chi è ricco potrà avere questa donazione e avrà quindi delle defiscalizzazioni. Non è così, perché come ho tentato di spiegare prima, facciamo conto che io ho un serio danno mentale. Mia madre e mio padre mi lasciano una casa. Non è che il comune di residenza tende a farci vivere solo me da solo, che sono ricco, tra virgolette, perché magari i miei genitori per tutta la vita hanno fatto sacrifici e mi hanno lasciato un'abitazione. Non è che però questo rende di me una privilegiata, perché il comune accoglierà quelli dentro questa casa che non hanno case, cioè io ho la casa, ho una patologia mentale, il comune deve creare un gruppo familiare, quindi inserirà...
E la casa da chi sarà mandata avanti? Quindi da persone che poi...
Del comune.
Dall'assistenza
del comune. Poi, se i familiari immaginano che la casa, e qui ritorna alla vita indipendente, deve essere gestita da parenti, amici, eccetera, faranno un accordo con il comune. Non lo esclude nulla, cioè nulla limita questo. Mi dirà che nessuno sottolinea il vero problema di questa legge, che non è i pochi finanziamenti, perché all'inizio da qualche parte si comincia, ma è il fatto che in Calabria e a Bergamo esisteranno delle differenze dovute agli enti locali. Cioè, purtroppo, se si è disabili e si nasce a Milano, si ha un certo tipo di servizi. Si nasce in Calabria, se ne ha un altro tipo. Perché questo? Perché c'è una diversità culturale nella scelta e politicamente i servizi vengono garantiti in modo diverso. Ecco una nuova legge che c'è da fare. Non pensare a se stessi e alla vita indipendente, ma dire dovremmo avere tutti pari opportunità.
Beh, ma l'errore, scusi, è stato fatto a monte, no? Quando poi abbiamo delegato la sanità alle regioni, ogni regione fa come gli pare, e poi abbiamo visto il risultato, insomma, no?
Cioè, perché se noi deleghiamo tutto alle regioni e agli enti locali, chi lo fa l'indirizzo e il controllo? Il governo. Ma su fatti come questi c'è la necessità di un controllo ulteriore. Quando la signora Patrizia diceva vengono picchiati, menati, io ho fatto una proposta di legge in cui non si può aprire una casa famiglia se non si fa un controllo sul personale ogni 3 mesi e contemporaneamente vengono messe delle camere in tutte le stanze. È chiaro però che questa è una legge che va alla caccia alle streghe, non so come dire, perché mi creda, il terzo settore non è così malato come lo raccontano. c'è tanta gente per bene che
certo,
fa
certo, però
lavoro.
Poi insomma è vero che queste notizie escono,
è
quindi
vero,
c'è un malessere generale, per carità. Cioè, allora,
sì, però non si... Allora, pur non dovendo dimenticarla questa cosa, e le ripeto, io personalmente ho fatto proprio una legge su questo, una proposta di legge, e le dico anche, io per far passare il dopo di noi ci ho messo 5 anni, eh. Cioè, non vi pensate che è una cosa che si fa a tavolino in un
va
minuto?
Bene. La fermo, onorevole, perché anche alterniamo le voci. Allora, torniamo da Dario Gervasutti, direttore del giornale di Vicenza. Capisco che ritornate a parlare dopo un quarto d'ora, quindi l'attesa si fa anche pesante, ma insomma l'argomento è piuttosto complesso. Gervasutti, prego.
No, volevo evidenziare il fatto che tutti i nostri interlocutori hanno concordato su un elemento, e cioè che sia difficile trovare una soluzione che valga per tutti, perché i casi di disabilità sono infiniti, con gravità assolutamente diverse, ma anche con tipologie diverse, per cui ipotizzare una legge che sia totalmente risolutiva per tutti è sostanzialmente impossibile. Allora, per questo io dicevo fin dall'inizio che questa legge, pur non perfetta, pur da migliorare, è comunque un passo avanti, no? Anche solo dal punto di vista economico, è chiaro che è insufficiente, però piuttosto che niente, meglio piuttosto. E quindi ogni passo avanti è ben accetto. Il problema della impossibilità di fare una normativa o una regola, una soluzione uguale per tutti, e poi evidenziata e sottolineata, come giustamente adesso ricordava l'onorevole Argentin, dal fatto che ci sono queste disparità di soluzioni all'interno del territorio nazionale. Pensare di fare una legge che vale per tutti, ma poi bisogna applicarla questa legge, e l'applicazione in una zona è assolutamente diversa dall'applicazione che verrà fatta in un'altra. Questo per i motivi che dicevamo prima. Pensare di risolvere tutto con una sola legge è a mio avviso impossibile. Per questo le ricadute, poi l'applicazione a livello territoriale, quindi regionale e comunale, sarà determinante per verificare il funzionamento o meno.
Allora, siamo arrivati un po' alla conclusione, vorrei fare un ultimo breve intervento a Berti e all'onorevole Argentin, stiamo facendo anche un po' tardi. Allora, Vito Berti, torniamo a lei, prego. Mi raccomando la sintesi, sì.
Altro, ma
in conclusione cosa possiamo dire?
In conclusione possiamo dire questo, è importante sottolineare che la vita indipendente, in questo caso il discorso che è stato fatto prima, è importante perché dovremmo sottolineare questo. Noi cerchiamo, vorremmo che questa legge purtroppo non lo è, dobbiamo dirlo con chiare lettere, ma che in futuro si possa emendare in qualche modo, migliorare in qualche modo, e cercare di dare più, ecco, lo voglio dire in maniera più chiara, più soldi alle persone con disabilità, in modo che possano loro direttamente, e il disabile stesso che deve direttamente poter gestire la propria vita, perché questo significa realmente arrivare alla vera filosofia della vita indipendente. La vita indipendente si attua in questo modo: si danno le risorse alle persone e le persone organizzano la propria vita. Questo è importante.
Quindi né pubblico né privato, ma addirittura familiare, insomma, quindi poi alla fine ecco, deve ruotare attorno alla stessa persona disabile, dice lei, l'attenzione.
Perché questo avviene? Perché avviene nelle regioni che hanno legiferato, come il Piemonte, le Marche e quant'altro, che hanno legiferato in questo senso e in cui gli esperimenti sono andati benissimo. Cioè, le persone che hanno avuto questa possibilità adesso gestiscono la loro vita in maniera molto più appropriata.
Benissimo.
Va esteso questo concetto, va esteso in tutto il territorio.
Perfetto, perfetto. La fermo Berti, perché sennò non ce la facciamo. Onorevole Argentini, mi raccomando, in estrema sintesi, le conclusioni di questa nostra chiacchierata. Prego.
Ma prima di tutto vi ringrazio perché abbiamo toccato questo argomento così importante. È chiaro che ci sono delle differenze, i disabili sono persone, quindi non sono solo patologie, e chiaramente la possiamo pensare in modo diverso. Quello che le dico onestamente, ma proprio con grande onestà intellettuale, che credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro, un buon lavoro, e che ci sarà la legge per la vita indipendente che verrà finanziata dalla legge 162. Quello che non mi piace e che invece non condivido è che in questa trasmissione abbiamo sentito come sempre parlare persone che si autorappresentano. Forse qualche genitore in più poteva dare l'idea di quello che può significare questa legge. Glielo dico, mi creda, soltanto perché ho sentito questo atteggiamento ostile a tutti i costi verso una legge che invece risponde a un bisogno.
Allora, ci fermiamo qui con il nostro spazio dedicato alla legge sul dopo di noi. Ringraziamo gli ospiti che ci hanno fatto compagnia per tutto questo tempo. Ileana Argentin, deputato del PD, non relatrice, ma prima firmataria della legge sul dopo di noi. Onorevole, grazie e buonanotte.
Buonanotte a voi.
Ringrazio anche Vito Berti, attivista dell'ENI, l'European Network Independent Living, Movimento per la Vita Indipendente, componente del direttivo nazionale Sfida, sindacato delle famiglie diverse e abilità. Grazie Berti e buonanotte anche a lei.
Grazie, buonanotte a voi.
E saluto e ringrazio anche Ario Gervasutti, il direttore del Giornale di Vicenza.